Buongiorno a tutti. Bentornati chi non c'era e bentrovati perché vi trovo, grazie a Dio, tutti bene. Ringrazio fratello Gianni per le parole che ha speso per Ellero. Penso che sia sempre una cosa positiva, bella, quando qualcuno muore e c'è qualcuno che lo ricorda portando le cose positive che quella persona ha fatto nella sua vita. È bello lasciare un segno positivo nei fratelli. Spero che quando sarà il mio momento anch'io possa essere ricordato in questo senso. L'altra volta ci siamo lasciati con la figura del profeta Elia, se ricordate. Abbiamo visto questo grande miracolo che Elia ha fatto sul Monte Carmelo, e come seguito a questo miracolo Elia non ha visto nessun cambiamento nel suo popolo. Non solo, la regina Jezebel decide di lo minaccia di morte, per cui Elia fugge nel deserto e si allontana da tutti. Oggi continueremo nella lettura del capitolo 19 e vedremo cosa succede nella vita di Elia dopo questi eventi. Capitolo 19, versetto 1. Acab raccontò a Izebel tutto quello che lei aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Berseba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. E Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento, e dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto, e dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco, e dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. E quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti e sono rimasto io solo, e cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel-Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal, la cui bocca non l'ha baciato. Fin qui la lettura. Abbiamo visto quindi, nell'ultima occasione, che abbiamo parlato del fatto che Elia, dopo l'esaltazione del grande miracolo che ha visto compiersi sul Monte Carmelo, è costretto, tra virgolette, a fuggire perché la regina lo minaccia di morte. Nella sua fuga Elia si inoltra nel deserto e qui esprime il suo desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore. Quello che ha vissuto Elia in questo frangente non è un momento di disperazione passeggero, ma è stata una crisi molto profonda. È stato un vero e proprio stato di angoscia, una vera depressione. Depressione tanto grande da generare in lui appunto questo desiderio di morte, ma come vedremo avanti, ha generato in lui anche un modo di essere nuovo e un nuovo modo di pensare. Che cosa ha portato Elia a questo stato di depressione? La paura, probabilmente, di una situazione che crede di non essere in grado di gestire. Non era solo la paura di morire per mano della regina Jezebel. È una paura causata dalle minacce ricevute, e tuttavia è una paura che lui nutre dentro di sé perché ha paura anche del confronto con i suoi padri. Lui dice che non è migliore dei suoi padri. Con questa fuga Elia fugge fisicamente senz'altro dalle minacce che gli erano state fatte, ma fugge anche da se stesso, in un certo senso. Fugge da quello che ha fatto, da quello che ha lasciato. A Elia, nella sua fuga, probabilmente non gli interessa neanche la meta. Probabilmente vaga senza un vero percorso da seguire. Gli importa soltanto mettere un certo distanziamento sociale, usiamo questa parola, tra sé e tutto quello che ha lasciato dietro di sé. L'obiettivo vero è quello di annullare la sofferenza che le delusioni gli hanno portato. Ma per quanto Elia fugga, per quanto si allontani da tutto questo che abbiamo visto, la sofferenza alla fine gli esplode dentro. Con la solitudine, con l'esperienza del deserto, vediamo quindi Elia che sprofonda sempre di più nella disperazione, nell'angoscia, in una depressione vera. Avete mai conosciuto una persona affetta da depressione? Non la depressione dopo un evento triste, la depressione maggiore, quella che viene senza un vero motivo. La persona depressa finisce che vede come assente anche chi gli sta accanto. La persona depressa si sente sola anche se circondata da migliaia di persone. Chi vive la depressione è disinteressato a tutto e non riesce a creare un contatto con chi gli sta accanto. Chi vive la depressione si sente incompreso, si sente solo, si sente escluso, si sente abbandonato. L'unico luogo dove il depresso si sente bene è nella propria interiorità, è nel proprio mondo interiore, dove riesce a coltivare e a rinfocolare il suo pensiero negativo che l'ha portato a quello stato. Quindi in questo passaggio dove vediamo Elia che va nel deserto, vediamo proprio rappresentato questo percorso che porta alla depressione, rappresentato appunto dalla sterilità del deserto, dall'assenza di qualunque compagnia, dall'infecondità degli sforzi e dal fallimento di ogni tipo di iniziativa. Questo rappresenta il deserto. Abbiamo visto che Elia si autoaccusa dicendo: non sono migliore dei miei padri. È convinto di aver sbagliato tutto. Se la regina lo minaccia, se il popolo non lo segue, se il popolo non cambia nonostante tutti i suoi sforzi, probabilmente lui si mette in discussione, si sente indegno. Di fronte quindi a queste sensazioni di impotenza, al senso di colpa, di fronte al senso di inutilità, non gli resta appunto, come ha fatto, che gridare: ora basta. Con il suo desiderio di morte, con il suo desiderio di non esserci, Elia appunto si è inoltrato nel deserto e si abbandona, sfinito, sotto un ginepro, forse nella speranza di non svegliarsi più. Elia desidera che la sua vita, piuttosto che uccisa da Jezebel, sia ripresa dal Signore. La parola vita, che vediamo qui descritta in ebraico, si dice nefes, e nefes indica anche le parole affettività e desiderio. Praticamente possiamo dire che, mancando l'affettività e il desiderio, il depresso è una persona che vive come un morto, perché il morto non ha desideri e affettività. Il depresso perde ogni tipo di affettività e non ha desideri né per il presente né per il futuro. Un solo pensiero lo assilla, che è, come abbiamo detto, quello di poter morire. Questo tipo di sindrome depressiva, nel caso specifico questo tipo di sindrome depressiva di un uomo di Dio come Elia, la potremmo definire la sindrome del troppo santo. E lo so che fa ridere, ma descrive bene. Riferendoci a noi credenti, questa malattia porta a sentirsi il solo e l'unico vero militante, porta a sentirsi l'unico che capisce bene la scrittura, porta a sentirsi l'unico che ha le rivelazioni, l'unico in grado di tenere le redini della situazione, l'unico in grado di gestire i problemi della Chiesa, e così via. In definitiva, si potrebbe addirittura ritenere l'unico che ha il merito di avere la vita eterna. Questi atteggiamenti, fratelli, portano all'isolamento, portano alla solitudine interiore, portano a una malinconia e a uno stato depressivo sempre più profondo e sempre più continuo, che distruggono il soggetto dall'interno. La sindrome del troppo santo impedisce, fratelli, alla fine, qualsiasi forma di socialità, qualsiasi forma di aggregazione, qualsiasi forma di condivisione, perché nessuno sulla faccia della terra è ritenuto all'altezza di poter condividere il pensiero del troppo santo. Purtroppo non ho tempo, però vi vorrei raccontare un aneddoto, però lo lascio stare perché non voglio parlare di persone assenti. Vediamo però nella scrittura, al versetto 5 e 6 del capitolo che abbiamo letto, che interviene un angelo. Quando Elia sta coltivando questo stato d'animo, interviene un angelo che porta Elia una semplice brocca d'acqua e una focaccia cotta sulle pietre roventi. Dopo aver portato queste cose, sveglia Elia toccandolo e gli dice: alzati e mangia. Elia mangiò e bevve e si coricò di nuovo. Al versetto 7 vediamo di nuovo un intervento divino. Questa volta è l'angelo del Signore che interviene. Mentre nella prima volta abbiamo letto un angelo, questa volta leggiamo l'angelo del Signore interviene. L'angelo del Signore nella scrittura è un termine che indica una teofania. Qui ci sta dicendo che probabilmente è Gesù stesso che tocca Elia e gli dice di alzarsi e mangiare. E gli dice di mangiare per prepararsi per un viaggio troppo lungo. Sottolineiamo però un aspetto importante. Elia, mentre sta dormendo, per due volte viene svegliato da un angelo, forse da Gesù stesso, abbiamo detto, invitato a mangiare, e vediamo che non ha nessuna reazione emotiva. Elia vede faccia a faccia il Signore mangia, beve, si addormenta di nuovo. Ti fa pensare questo? Il depresso non ha reazioni emotive, il depresso può stare in mezzo al più grande concerto o spettacolo del mondo, non pensa a quello che sta vedendo, pensa a quello che ha dentro. Notiamo anche che in questi eventi non avviene nessun particolare prodigio, tranne quello di vedersi portati acqua e cibo in mezzo al deserto. Ma osserviamo che alla fine sono solo dei gesti normali del quotidiano, mangiare, bere e dormire. Elia, in questa situazione, viene appunto orientato a fare alcune cose normali della vita. Viene spinto da alcuni gesti che mostrano soltanto cura e tenerezza. E questo attraverso qualcuno che si rivolge a lui come una persona normale e non come un personaggio qual era fino a qualche giorno prima. In un momento in cui la vita del profeta è minacciata, qualcuno si sta prendendo cura di lui attraverso un po' d'acqua in un deserto e una focaccia cotta su pietre roventi. Abbiamo visto che l'angelo è dovuto intervenire due volte per svegliare Elia. È evidente che Elia ha una resistenza a mettersi in gioco di nuovo, ma i segni della cura e del non abbandono ci sono, solo che non è scontato l'essere in grado di riconoscerli e accoglierli. Però vediamo che l'angelo del Signore non fa una colpa a Elia di questo suo stato, non fa una colpa a Elia del fatto che non risponda in maniera evidente a questi gesti. L'angelo non sgrida Elia per il suo atteggiamento di rinuncia, non forza la situazione, ma con pazienza accompagna Elia e con determinazione lo spinge all'azione. Come abbiamo visto, il viaggio di Elia durerà 40 giorni e 40 notti, una cifra che ci ricorda altri viaggi nel deserto, tanto per dire due nomi, Mosè e Gesù hanno fatto qualcosa di simile. Ma è importante anche il luogo dove Elia approda, ed è approda sul monte dove è stata delineata l'identità del suo popolo, il monte Horeb, il monte del Sinai, dove Mosè ha ricevuto le tavole della legge. E lì ha attraversato tutto Israele, tutta la penisola del Sinai, per arrivare in questo luogo. Ma il nome di questo luogo, Horeb, è tutto un programma. La parola Horeb significa inaridimento, significa sete, significa devastazione, significa distruzione o anche combattimento. Tutte le cose che Elia stava vivendo nella sua vita in quel periodo. E al versetto 9 arriviamo al dunque. A Elia viene posta una domanda. Che fai qui, Elia? Il Signore spesso si avvicina a noi facendoci delle domande cruciali che ci mettono in crisi. In questo caso la domanda è: che fai qui, Elia? Forse è una domanda che a noi non ci scuote molto, ma se la stessa domanda fosse posta a ognuno di noi in questo momento qui, adesso, che tipo di risposta saremmo in grado di dare? Saremmo in grado di rispondere? Se la domanda fosse: che fai qui, Gianluca? Che fai qui, Medi? Che fai qui, Massimo? E potrei farlo a ognuno di voi. Che facciamo qui, adesso? È una domanda importante proprio adesso, proprio in questo giorno, in questo agosto del 2022, in questo periodo della nostra vita cristiana, in questo momento della nostra vita umana, in questo momento della nostra vita sociale. È questa la domanda che viene posta oggi. Che facciamo qui? Che cosa risponde Elia al versetto 10? Comincia a dire: io ho fatto questo, io ho capito questo, io sono qui pieno di zelo per il Signore, per il Dio degli eserciti. Gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i profeti e sono rimasto io solo. Ancora una volta Elia ribadisce il fatto che è rimasto solo lui, io solo. Evidentemente Elia non ha un altro modo di vivere la sua fede e il suo servizio come sentirsi unico. Gli manca la capacità di dare spazio all'esistenza degli altri, chiunque altro che magari vive la fede in un modo diverso dal suo. Ma sul monte di Dio Elia stava per essere sottoposto a un vero e proprio esame di maturità. Il profeta è chiamato a dire i motivi che l'hanno portato a quel luogo. Quali sono le aspettative che lo animano? Quali sono le fatiche? Quali sono le speranze? Di che cosa ha paura? Cos'è che lo angoscia? Rapportando a noi questa situazione, non dobbiamo pensare di andare oggi sul monte Horeb per vivere questa esperienza. Il monte di Dio forse è stato, o forse sarà ancora, forse l'emergenza sanitaria, o forse quella che potrebbe arrivare, o forse il pensiero della guerra, o forse il pensiero per il cambiamento climatico, o forse le tensioni che viviamo nella società, la politica, la Chiesa, le nostre famiglie, dentro di noi. L'esame da fare, fratelli e sorelle, è riuscire a dare un nome a quello che ci abita, quello che ci preoccupa, quello che ci anima, quello che ci umilia. Dobbiamo dare un nome ai pensieri. Fossero anche pensieri di peccato, dobbiamo chiamare le cose per nome. Elia ha segnalato a Dio di non essere capace di allinearsi al modo di vivere del resto del suo popolo. E lui riteneva necessario reagire con forza a questi problemi. Elia era un uomo appassionato, un uomo che aveva una passione che gli bruciava dentro, una gelosia per Dio, e questo non gli dava tregua. E confessa di essersi sentito lasciato solo, forse sentito lasciato solo anche da Dio. Chi di noi, fratelli e sorelle, in questi giorni, o forse in passato, non si è mai convinto di sentirsi lasciato solo o di essere stato isolato in qualche circostanza? E forse anche noi, come Elia, in quelle occasioni ci siamo rinchiusi nelle nostre caverne, nel nostro piccolo mondo conosciuto, nelle nostre interiorità, nelle nostre certezze. Ma notiamo però che Dio non risponde a Elia per le rime, non risponde alle sue affermazioni, ma gli fa un semplice invito e gli dice: esci dalla caverna e fermati. E così anche noi, fratelli, siamo chiamati a uscire dal nostro intimo, dal nostro piccolo mondo, dai nostri gusci, dalla bambagia spirituale dove ci piace rifugiarci. Uscire per cercare di riconoscere quando Dio passa. Ai versetti 11 e 12 notiamo che passano questi elementi violenti davanti a Elia. In questi giorni lo vediamo in televisione, cos'è il vento impetuoso, cos'è il fuoco, i terremoti. Passano davanti a Elia queste cose, ma in questi elementi non c'era Dio. In quella caverna in cui si è rifugiato, Elia è stato messo a nudo. Non ci sono veli, non ci sono maschere, non ci sono ruoli. Viene solo messo a nudo cosa Elia ha dentro di sé. Quello che Elia ha visto passare davanti ai suoi occhi, fratelli e sorelle, prima che Dio si manifestasse veramente, era il suo stato d'animo. Era la tempesta che aveva dentro, la sua rabbia. Elia scopre che Dio non è solo nel fuoco come aveva visto, non è solo nel terremoto, nelle tempeste, e lo sappiamo perché abbiamo visto, conosciamo Dio nella scrittura che si è manifestato anche in questi modi, ma non solo in questi modi. Ma finalmente dopo il fuoco, la traduzione riportata dalla mia Bibbia dice che arriva un suono dolce e sommesso. Le traduzioni di questo passaggio sono tante. Altre traduzioni dicono un sussurro di una brezza leggera, oppure una voce sottile nel silenzio, oppure una voce delicata e silenziosa. In ogni caso, è una frase questa che fa venire la pelle d'oca solo a pronunciarla. Io non ho studiato l'ebraico, ma ho cercato di approfondire il significato delle parole originali che descrivono questo fatto. Le parole sono kol de mama daka, dove kol significa voce o suono, de mama significa silenzio, ma anche quiete, calma o tregua, e daka significa lieve, sommesso o delicato. Quindi Dio in questo momento, nella vita di Elia, si manifesta come una voce sottile nel silenzio, una voce delicata nel silenzio, praticamente un sussurro. Non è stata la prima manifestazione di Dio di questo tipo. Se leggiamo nel libro di Giobbe, il capitolo 4, versetti 15 e 16, dice qualcosa di molto simile. Dice: uno spirito mi passò davanti, i peli mi si drizzarono addosso, si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi e udii una voce sommessa. Quindi è qualcosa di molto simile che era già avvenuto in passato, che Giobbe è un uomo precedente alla vita di Elia. Leggiamo quindi suono e silenzio nella stessa frase. Due elementi opposti che costituiscono un ossimoro. Eppure è successo. Sono due elementi molto eloquenti. Quel fuoco che prima aveva dato la certezza a Elia della presenza e della forza di Dio, quel fuoco che aveva consumato il sacrificio e l'altare che Elia aveva messo sul monte Carmelo, adesso è sostituito da un suono dolce e sommesso che fa sentire ancora più viva la presenza del Signore. Quindi vediamo che Dio si sta presentando a Elia in una maniera molto diversa da quella che fino ad ora Elia aveva conosciuto. Ancora oggi, fratelli e sorelle, anche per noi ci sono delle esperienze umane che sono così profonde ed intime che ci fanno percepire la presenza e l'opera di Dio nelle nostre vite. Faccio alcuni esempi. Se una persona mi sa stare vicina nel dolore, mi rivela la grazia di Dio. Se una persona mi fa una gentilezza che io non ho richiesto, e magari questa persona è l'ultima da cui mi aspetto una gentilezza, posso leggere la grazia di Dio. Se qualcuno mi porta una parola che porta luce su una situazione che io vedo buia, anche quello può essere una manifestazione di Dio. Oppure qualcuno che mi indica la soluzione quando io riesco a vedere solo problemi, anche quella può essere una manifestazione di Dio. Ognuna di queste esperienze, fratelli e sorelle, può essere una manifestazione dell'opera di Dio. Come Elia, anche noi siamo oggi chiamati a vedere il passaggio di Dio nei nostri avvenimenti. in tutto quello che butta all'aria le nostre vite, in tutto quello che ci fa allontanare da quello che conosciamo. Fratelli e sorelle, in questi periodi così critici per le nostre vite umane e sociali, dove forse molti di noi si sentono impotenti di fronte a quello che sta succedendo, ci sembra di vedere quello che succedeva ai tempi del profeta Geremia, quando diceva: anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Quello che è accaduto sul Monte Carmelo non accadrà più nella vita di Elia. Se Elia vuole essere ancora un uomo di Dio, deve imparare a riconoscere un nuovo linguaggio da parte del suo Dio. Non dobbiamo dimenticare, fratelli e sorelle, che Dio cerca l'uomo nella condizione in cui si trova ancora oggi, ancora in questo momento e ancora in questo luogo. La Scrittura ci sta parlando di un Dio che abita anche i silenzi. La parola di Dio ci parla del nostro Dio che ci resta vicino anche quando siamo nella desolazione, nella disperazione e nell'angoscia. La Scrittura attesta che anche oggi il suo spirito è in azione. Anche oggi chiede di essere ascoltato, proprio mentre tutto quello che ci sta intorno sembra negare la presenza di Dio. Dobbiamo scoprire, fratelli e sorelle, la chiamata a prendere le distanze da noi stessi, a uscire da quello che conosciamo e a cercare qualcosa che sia diverso da quello che conosciamo, qualcosa che sia di Dio veramente. Elia deve accettare che la fedeltà del Signore passa per altre forme che nulla hanno a che fare con i suoi bollori. Quelle pulsioni violente, infatti, non gli permettevano di riconoscere quanti altri fratelli erano rimasti fedeli al Signore nel suo paese. Quella che a lui, a Elia, sembrava una sconfitta, in realtà è la scoperta da capo di Dio, di un Dio che non conosceva, di un Dio che non può essere incasellato. La crisi attraversata da Elia, fratelli e sorelle, è stata l'occasione perché Dio lo privasse di ogni sicurezza e lo svuotasse di ogni furore. E credo che questa sia la stessa posta in gioco per noi, fratelli e sorelle. Dio ci mostra qualcosa di diverso perché ci chiede di vivere in modo diverso il nostro cristianesimo. Il paradosso di Elia, fratelli e sorelle, è che egli, che voleva servire con tutta la sua foga e difendere Dio dalle profanazioni, aveva profanato proprio Dio con la sua violenza e con la convinzione di sentirsi solo e unico adoratore di Dio, quando invece oltre 7.000 altre persone non si erano piegate davanti a Baal, come Dio stesso rivela a Elia. Dio dice a Elia al versetto 15: va, rifà la strada del deserto. Parafrasando questa frase, è come se Dio dicesse a Elia: su, adesso torna sui tuoi passi, torna indietro. Elia deve tornare alla sua vita, deve ricominciare, non facendo più navigazione a vista secondo i suoi umori come aveva fatto fino ad allora, ma seguendo un preciso percorso che Dio gli ha indicato, cominciando a delegare. Fratelli e sorelle, questi sono i giorni in cui dobbiamo imparare cosa significano per la nostra vita le parole di Pietro quando scrive: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Non c'è un luogo in cui Dio abita se non il nostro cuore. Per questo la comunione con Dio è anzitutto una questione che riguarda l'anima e non il luogo. Come anche Gesù ha detto alla Samaritana: viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Concludo dicendo questo, fratelli. Viviamo questo periodo difficile come un tempo in cui veniamo scossi, come se fossimo risvegliati con un brusco risveglio. E questo, di fronte al rischio di banalizzare la vita cristiana, è una cosa che ci serve. È un tempo propizio per ridestarci da una fede assonnata, una fede tentata dallo scontato e dall'ovvio, ed è una fede bisognosa di recuperare il senso della grandezza e della bellezza e della gratuità e della preziosità della grazia di Dio. Che il Signore voglia aprirci gli occhi per saper riconoscere le sue manifestazioni vive nelle nostre vite. Amen.